Ave Maria, cari amici, un ben trovati a tutti voi qui nella nostra trasmissione dedicata al Catechismo della Chiesa Cattolica, la lettura, commento e spiegazione del Catechismo compendiato. Questa settimana, cari amici, come proprio ci spinge a fare la liturgia, il tempo liturgico che stiamo vivendo, quindi siamo appena entrati praticamente nell'Avvento. E che cosa troviamo davanti a noi? Troviamo la solennità, la festa della Immacolata Concezione. Quindi, questa settimana dedichiamo questa trasmissione proprio alla Immacolata Concezione, soprattutto alla persona dell'Immacolata, che è la nostra Madre Celeste, e anche appunto a questa festa. Che è una delle più importanti, no? Del mese di dicembre. Allora io saluto subito Padre Giampio che ci guida. Padre Giampio, Ave Maria.
Grazie Antonio, Ave Maria, cari amici, bentrovati, Ave Maria a tutti voi. Ed è bello Antonio ritrovarci a parlare della nostra Mamma Celeste e sotto questo suo dono e questo suo privilegio dell'Immacolata Concezione. Da dove possiamo partire dal compendio del Catechismo, Antonio?
Ecco, il Catechismo affronta naturalmente questo tema, questo titolo che ha l'aureola della nostra Madre Celeste, che è l'Immacolata Concezione, con un articolo, l'articolo 96 del compendio, che è una domanda che leggiamo immediatamente. Che cosa significa Immacolata Concezione? Dio ha scelto gratuitamente Maria da tutta l'eternità perché fosse la madre di suo figlio. Per compiere tale missione è stata concepita immacolata. Questo significa che per la grazia di Dio e in previsione dei meriti di Gesù Cristo, Maria è stata preservata dal peccato originale fin dal suo concepimento.
Bene, stiamo affrontando una bellissima verità della nostra fede e un privilegio di cui viene la nostra Mamma Celeste adornata in previsione del suo ruolo di Madre di Dio, ci dice il compendio del Catechismo della Chiesa Cattolica, ma se vogliamo ancora prima dei secoli proprio per un dono particolare. E qui dobbiamo ripartire da quello che è la predestinazione di nostro Signore Gesù Cristo. E San Paolo ci dice che tutte le cose sono state create per mezzo di Lui e in vista di Lui, quelle del cielo e quelle della terra. E qui sta parlando di nostro Signore Gesù Cristo, la sua predestinazione eterna. Quindi tutto quello che è stato fatto in vista e per mezzo di nostro Signore Gesù Cristo. Quindi nostro Gesù Cristo era già presente nei piani di Dio, nel mistero della sua incarnazione per un motivo. Un'incarnazione glorificativa. Questo abbiamo già parlato anche già in qualche altro incontro. Bene, insieme a Gesù Cristo dovevamo esserci un'altra creatura, Gesù Cristo come perfetto glorificatore, e ecco che viene pensata la Beata Vergine Maria, la piena di grazia, la creatura più perfetta uscita dalle mani di Dio come la perfetta glorificatrice. E questo un po' è già questo principio del primato assoluto di nostro Signore Gesù Cristo e quindi ecco la Madre di Gesù Cristo, nostro Signore. Allo stato attuale, pro stato isto, dopo la considerazione del peccato originale, ecco che questa incarnazione, oltre che essere glorificativa, diventa un'incarnazione redentiva. E la Madonna, da piena di grazia, diventa anche l'Immacolata. È sempre per quei meriti infiniti di nostro Gesù Cristo come viene a regnare su di noi. Quindi pensiamo quindi questo dono che fa saltare alla Beata Vergine questi misteri di Dio. Considerare che se copre qualche suo mistero è per aiutarci nel nostro cammino, nella nostra santificazione. Quindi affrontare, approfondire questi misteri dell'Immacolata, approfondire questi misteri di Dio, vuol dire approfondire quel cammino che ci vuole far rendere simili a lei. Se noi scopriamo la Beata Vergine Maria come Immacolata, senza macchia, senza peccato, piena di grazia, vuol dire che anche noi dobbiamo comparire, come dice l'Apostolo, santi e immacolati al cospetto di Dio. Quindi la nostra santificazione aumenta in noi in proporzione alle luci che Dio ci manda e l'amore che a noi è dovuta alla nostra Madre Celeste. Quindi, dopo che conosciamo questa scelta di Dio che ha fatto alla Beata Vergine Maria di portarla a questo perfetto amore, questa perfetta sapienza, questa perfetta conformità, ecco che tocca a noi questo nostro compito di conoscenza. Allora vediamo un po' questa concezione immacolata, l'Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria. Quindi, per l'amore singolare che Dio nutre verso la Beata Vergine Maria, e Dio l'aveva prefigurata in tanti modi nell'Antico Testamento, e come ci sono infinite prefigurazioni, tantissime prefigurazioni di nostro Signore Gesù Cristo, così ci sono anche tantissime prefigurazioni che ci parlano della Beata Vergine Maria e ci parlano anche della sua Immacolata Concezione. Di colei che aveva il compito, la missione di diventare madre di Dio, madre del genere umano, madre nostra celeste. Quindi Dio si compiace nel guardare incessantemente queste sante prefigurazioni e così un po' aspetta la venuta del suo figlio, nostro Signore Gesù Cristo, nel mistero dell'incarnazione. Consideriamo adesso lo stato dopo il peccato originale, quindi per liberare gli uomini dalla condizione infelice in cui il peccato li aveva costretti, ecco che qualcuno doveva offrirsi in un sacrificio gradito a Dio. La seconda persona, il Verbo incarnato, dico, manda me e prende carne del grembo purissimo della Beata Vergine Maria. Quindi Gesù, il figlio di Dio, il Verbo creato doveva farsi carne per morire per noi creature. Quindi prende natura umana, perché questa natura umana, unita alla natura divina, desse una soddisfazione perfetta, la natura divina, che quindi dà un merito infinito, e fosse la nostra natura umana a dare questa soddisfazione, quindi natura divina unita alla natura umana in un'unica persona divina. Quindi Dio voleva, come abbiamo detto, che si unisse alla carne di Adamo, divenuta passibile e mortale dopo il peccato originale, senza perderne però, senza prendere, uguale in tutto noi, eccetto il peccato. Quindi il nostro Gesù Cristo doveva portare, sebbene pure innocente, tutti i segni, tutte le conseguenze del peccato, compatibili però con la santità della sua persona divina. Quindi, il nostro Gesù Cristo, dopo l'incarnazione, la sua natura umana era soggetta alla fame, era soggetta alla stanchezza, era soggetta alla sete, era soggetta al dolore, era soggetto alla morte. E tutto quello che possiamo soffrire noi, in tutto però senza il fomite, senza la concupiscenza, senza il fomite del peccato. Per questo aveva stabilito che il suo figlio prendesse carne in una figlia di Adamo, ed ecco la Beata Vergine Maria. In apparenza peccatrice, simile ai peccatori, tuttavia la pura, la senza macchia, poiché questa Vergine ammirevole è contemporaneamente, secondo il linguaggio misterioso della Scrittura, è bella e nera e bella, sono nera e formosa nel Cantico dei Canici. Quindi, i Santi Padri, come gli autori spirituali, come riconoscono questa frase, sono nera ma bella. Nera all'apparenza del peccato, ma bella nell'innocenza e nella purezza della sua natura, nonostante la discendenza di Adamo. Anche in questa frase del Cantico dei Cantici si vedono delle prefigurazioni dell'Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria. Quindi, volendo Dio creare una madre del suo figlio, nello stato di santità, il più perfetto che fosse mai elevato una creatura, ecco che si diffonde nella Beata Vergine Maria. E nel momento stesso del suo concepimento, per un privilegio speciale, la preserva dalla contaminazione della carne, dal peccato originale. Quindi la Beata Vergine Maria, dal suo concepimento, è per le persone della Santissima Trinità il primo motivo di compiacimento che essa, che la Santissima Trinità intravede nel mondo. Quindi la Madonna è l'unico oggetto della loro compiacenza. Dopo Adamo, poiché tutte le altre creature erano macchiate dal peccato e lei sola ne era esente. Pensa, Dio che vede tutta la schiera di tutte le creature che dopo Adamo passeranno nel corso della storia, le vede tutte fin quando il suo sguardo si ferma sulla Beata Vergine Maria, l'Immacolata, che già dall'eternità aveva presente, predestinata insieme come madre di nostro Gesù Cristo, come la piena di grazia, la tutta pura, la tutta bella, la tutta santa. Quindi, come sappiamo, secondo la fede, che non c'è che la Vergine Santissima, che nascendo da Adamo per la via comune non sia stata compresa nella sua maledizione, così vediamo anche questo suo mistero dell'Immacolata Concezione. Perché nostro Signore Gesù non era compreso nel numero di coloro che nascono da Adamo, secondo la generazione normale. Quindi doveva nascere per opera dello Spirito Santo e quindi essere debitore del suo concepimento dello stesso Spirito Santo che rigenera le anime attraverso il battesimo. La curazione di Adamo, che il corpo comunica all'anima da quando è unita ad essa, è come un veleno sparso in tutte le nostre membra che ci inclina e ci sospinge al peccato e ci allontana da Dio e ci rinchiude nell'amore di noi stessi, del nostro egoismo. Il peccato originale ha tutti questi tristi effetti di questi sette vizi capitali, di queste sette erbacce che infettano il nostro giardino della nostra anima e ci spinge, siamo attratti naturalmente al peccato. Il peccato ci attrae, il male ci attrae e per compiere il bene dobbiamo compiere qualcosa di virtuoso. Quindi, di conseguenza del peccato originale, l'amore per le creature che Adamo innocente aveva ricevuto con lo scopo di riportarle a Dio, ecco che dopo la perdita delle grazie, avendo perso la sua rettitudine, si trasforma in un amor proprio, in un amore abominevole, in un amore sacrilego, che riferisce tutto a se stesso. Ecco che il mio amore per riportare tutte le cose a Dio diventa un amore per portare tutte le cose che portano vantaggio a me medesimo, a me stesso. Ecco che allora questi movimenti dell'anima, che vengono chiamate passioni, si agitano e si indirizzano verso la via del peccato. Nel concepimento, nel momento del concepimento immacolato di Maria Santissima, Dio la preserva, una grazia preventiva da questa malignità e santifica la sua carne affinché tutti i suoi sensi, i suoi movimenti o le sue passioni non tendano direttamente che a Dio, quindi non vedono altro che Dio in tutte le cose. Ecco allora come, in virtù di questa santificazione, il suo odio avrà per oggetto ogni peccato, il suo desiderio sarà la gloria di Dio per la Beata Vergine Maria, la sua paura sarà tutto ciò che dispiace a Dio e contraddice i suoi disegni, il santo timore di Dio, la sua gioia sarà possedere Dio e di vederlo onorato. Ecco che la speranza della Beata Vergine Maria sarà di vedersi un giorno completamente consumata nella sua gloria. Ecco che tutto questo, tutte quelle nostre inclinazioni, le nostre passioni indirizzate verso i nostri egoismi, verso il piacere di noi stessi, è tutto indirizzato a dare gusto a Dio, al piacere di Dio. E la Madonna, oltre che essere preservata dal peccato originale, è completamente riempita di Spirito Santo, è completamente riempita delle sue grazie dal primo istante del suo concepimento. E quindi, se chi altri se non Dio conosce la portata delle perfezioni di cui la Beata Vergine Maria fu allora dotata fin dal suo primo concepimento, se noi pensiamo che nella creazione di Adamo, che era destinato ad appartenere a Dio in qualità di semplice servitore, ecco che le tre persone divine dissero: facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza, come troviamo nel libro della Genesi. Pensa, Antonio, che cosa non avrà detto, quale consiglio non avrà tessuto la Santissima Trinità per realizzare quello che è il capolavoro della Santissima Trinità, che sarebbe appartenuto alla Santissima Trinità come la cosa più cara, la cosa più ammirevole, la cosa più tenera che Dio potesse fare al di fuori di lui stesso.
Ah, sì.
E tra le opere esterne alla Santissima Trinità, ecco che la Beata Vergine Maria, l'Immacolata, diventa il capolavoro di Dio. Tanto che dicono i santi, Dio avrebbe potuto fare mille mondi, infiniti mondi più perfetti del nostro pianeta, del nostro sistema galattico, ma non avrebbe potuto creare una creatura più perfetta, più bella, più santa, più ricca di grazie che la Beata Vergine Maria, tanto da farla diventare Madre di Dio. E questo è un qualcosa di veramente grande, che è un privilegio grandissimo di quanto pensare di quanto grazie è arricchita la Beata Vergine Maria. E questo un po' ci fa un po' ridimensionare tutti quelli che vogliono un po' rimettere, abbassare il ruolo, il compito, la missione, i misteri, i privilegi della Beata Vergine Maria come una creatura come noi. Sì, è creatura adamitica, figlia di Adamo, ma tutta al di sopra di lei c'è solo Dio, e al di sotto di lei siamo tutti noi. Una distanza chiaramente tra la creatura e Dio è una distanza infinita, ma tra noi, la Beata Vergine Maria, una distanza inabissale, irraggiungibile. Proprio per questo che abbiamo la grazia di dire: questa è la nostra madre, questa è la mia madre, innalzata, regina del cielo e della terra, regina degli angeli, regina del cosmo, regina del paradiso, la piena di grazia dell'Immacolata. Questa è una cosa veramente molto bella e consolante, vero Antonio?
Ecco, Padre Ciampio, proprio qui, no? Quando diciamo, abbiamo ricordato, no? De Maria nunquam satis, cioè non si riesce mai a dire abbastanza, no? Quindi la perfezione proprio di questa creatura che, come abbiamo sentito, faceva parte di questo disegno della predestinazione di tutto l'universo. Ah, questa è una cosa che sì. Leggevo qualche tempo fa, no? Proprio d'un scoto, cioè colui che è un po' fondatore della teologia francescana, no? Ecco, lui vedeva in questo unico disegno da parte di Dio inserita anche l'Immacolata, quindi prima della fondazione del mondo. Quindi anche, diciamo così, come dire, al di là del peccato originale, e quindi proprio dalla fondazione di tutta la creazione, Dio aveva predestinato la Madonna. Quindi lui diceva che si sarebbe incarnato ugualmente la seconda persona della Trinità, a prescindere, quindi senza relazione con il peccato. Ma sai che ti volevo dire? Non ti ho interrotto perché effettivamente, no, su queste cose quando uno inizia a meditare rimane veramente ogni volta così edificato. In questa bolla Ineffabilis Deus, no, di Papa Pio IX, che appunto ha formalmente, no, dichiarato il dogma della Immacolata Concezione. Noi, tra le altre cose meravigliose, come quelle che tu hai ricordato, che riguardano la figura della Madonna, vediamo qualcosa, secondo me, veramente straordinario. Cioè, mi sembra di poter dire che per la prima volta, no, l'uomo in qualche modo comprende che certe verità che riguardano Dio noi non le possiamo capire interamente, perché siamo creature immerse in uno spazio-tempo, no? Come si usa dire oggi, no? Nello spazio-tempo, ma qui si dice che in previsione dei meriti di nostro Signore Gesù, che è il Salvatore del genere umano, in intuito, dice la bolla, in intuito, no, di questi meriti, la Madonna è stata preservata intatta da ogni macchia del peccato originale. Cioè, ci rendiamo finalmente conto che Dio è al di sopra dello spazio, al di sopra del tempo, al di sopra dei legami di causa ed effetto che per noi, no, sono orientati dal passato al futuro, cioè le cose nel presente hanno una causa nel passato e questo presente sarà la causa del futuro. Quindi per noi le cose stanno così, ma non per il creatore, non per il Signore. Quindi in previsione dei meriti di Gesù, la Madonna è stata preservata da ogni macchia del peccato originale. Se ci ricordassimo di questo, Padre Giampio, noi non faremmo tanti ostacoli, tante difficoltà per il dogma della corredenzione, no? Perché il dogma della corredenzione, adesso non voglio divagare, però mi sembra importante questo, no? Dio ha voluto che all'opera della redenzione a Gesù fosse associata la Madonna. Ma è perché questa è la volontà di Dio. Se noi iniziamo a pesare sulla bilancia umana, dobbiamo dire, ma il peso dei meriti di Gesù è infinito, quindi, no, come fanno i protestanti, no, quindi perché dobbiamo metterci, il contributo di una creatura che non aumenterebbe? Vedi, ricadiamo nell'errore di metterci nei panni di Dio, che invece ha voluto, per sua esplicita volontà, che a fianco al Redentore ci fosse la corredentrice. Perché ci dobbiamo mettere nei panni di Dio, come ci stiamo mettendo qui nella bolla ineffabilis Deus, in previsione dei meriti di Gesù, che Dio vedeva già, la Madonna è stata preservata intatta da ogni macchia del peccato originale. Noi non abbiamo questa facoltà, no? Di vedere nel futuro, ma Dio sì. Non so se è qualcosa veramente di profondissimo, ecco, di bellissimo.
Beh, certamente, Antonio, e più anche su questo riferimento alla corredentrice, mi è una lampadina. Chiaramente Dio non aveva bisogno di una socia del Redentore, era già capace lui di fare una redenzione
Giustissimo.
infinita e tutto così, ma se vogliamo non aveva neanche bisogno di una madre con cui nascere.
È giusto, ecco, è
Poteva
bellissimo.
benissimo venire già in forma adulta come apparire come
Esatto,
Eva, come Adamo. Quindi chiaramente è il piano sapientissimo e giustissimo di Dio che vuole anche questo una cooperazione della creatura
sì.
all'opera più grande, all'opera dell'incarnazione, quindi l'incarnazione redentiva, e ancora all'opera, se questa è stata la Madonna ha cooperato all'opera dell'incarnazione redentiva, divenendo il ruolo di madre. Tanto di più lo può diventare col ruolo di socia del Redentore come madre corredentrice. Quindi, come è stato a fianco nella grotta di Betlemme, nella mangiatoia, così come è stato a fianco nella crescita della vita nascosta di Gesù Cristo, così può essere benissimo a fianco ai piedi della croce nella redenzione, nell'opera della corredenzione per la generazione di noi, per diventare la madre spirituale. Ed ecco allora tutti i fondamenti della mediazione, la mediatrice di tutte le grazie.
Esatto,
Sono
esatto,
verità
esatto.
che sono conseguenziali. Chiaramente, quando si vuole invece ridimensionare per dire no, non metta troppo in alto, se no facciamo fatica ad arrivarci, ma no, non è che facciamo fatica ad arrivarci, è che si inchina giù e per accoglierci, come la mamma che è tanto alto, il bambino tanto piccolino, e mi compra il bambino, anche se fa del capriole, non ti arriva e salta in braccio alla mamma, la mamma che si inchina, lo prende in braccio e lo solleva. E così la nostra mamma celeste.
Sì.
Che fa questo ruolo qui. Inoltre, un altro punto molto bello che possiamo sottolineare è come il nostro Gesù Cristo diventa Beato Giovanni Ruscotto, trova anche oltre che questa redenzione preventiva, anche la perfetta redenzione, la perfettissima redenzione. Serviva, se Gesù è il perfettissimo redentore. Ecco che serviva una perfettissima anima redenta, una perfettissima creatura redenta. Ed è più perfetto preservare da una malattia che curare la malattia. Un medico è più grande quando riesce a fare in modo che tu non ti ammali, piuttosto che dopo guarire tutti i sintomi della tua malattia. Ha un grado di gloria di maggiore. Il nostro Gesù Cristo è stato più grande nel preservare la Beata Vergine Maria nella sua Immacolata Concezione piuttosto che e salvarlo come tutto il genere umano da tutto il contagio della colpa originale. E qualcosa del genere arriva qualcosa a capire anche un po' San Tommaso e San Tommaso d'Aquino, che dice, vedi, sta pensando, dice, pensiamo che colei che doveva partorire nostro Signore Gesù Cristo, la Madonna diventare Madre di Dio, pieno di grazia e di verità, Gesù Cristo ha ricevuto più di qualsiasi altra persona i più grandi privilegi di grazia, dice San Tommaso d'Aquino. Quindi se pensa che Geremia, San Giovanni Battista sono stati santificati prima della loro nascita, bisogna credere con ragione che lo stesso sia avvenuto per Maria. Ma qui vuol dire una
Benissimo.
nascita, vuol dire una nascita miracolosa, quindi una nascita guarita dal peccato originale. E gli altri 9 mesi? Possiamo noi pensare la Madonna per 9 mesi anche soltanto, o anche per un piccolissimo istante, sotto la schiavitù del demonio?
Assolutamente no, ecco.
Ed ecco allora il Beato Veriore di Santo Tommaso, purtroppo si ferma solo fin qui, solo dalla nascita. Però perché c'erano due ostacoli che doveva un po' sormontare la teologia che non aveva ancora ricevuto abbastanza luce per superare questo ostacolo. Ma se la Madonna è la senza macchia, è l'Immacolata, già gli autori sacri la chiamavano Panagia, tutta bella,
Panaghia, sì.
ma com'è possibile? Allora il peccato originale non ha colpito tutte le creature? E fare un'eccezione vuol dire dopo un problema. Oppure ancora la redenzione non è universale per tutti? Invece, ecco come San
Invece,
Giovanni, Beato Giovanni Duscotto, supera brillantemente, ha questa visione per poter intravedere. Quindi, ecco la dottrina di una redenzione preservatrice che ha
Certo.
preservato la Beata Vergine Maria dal peccato originale, una redenzione perfettissima, dunque la creatura più perfetta, la più redenta, la super redenta. E così ecco questa Ineffabilis Deus di Pio IX dell'8 dicembre del 54, che non fa altro che confermare questo grande dogma. Quindi resterà sempre vero per la storia che la verità di fede, Immacolata Concezione, è stata proprio la grande tesi francescana che ha avuto radici anche già a Santa Maria degli Angeli con San Francesco d'Assisi, che dice che in lei fu ed è ogni pienezza di grazia e ogni bene. Ecco proprio questo grande dono che ci ha dato grazie attraverso la scuola francescana, partendo con il beato Giovanni Nuscotto, dopo arrivando per gli altri grandi santi come San Massimiliano Maria Kolbe e il grande santo innamorato dell'Immacolato, tanto che veniva chiamato il folle dell'Immacolato proprio per il suo grande amore, per la sua grande devozione alla Beata Vergine Maria, che la voleva come strumento proprio per l'offensiva contro la battaglia che doveva sfoderare. È proprio con lei che nel libro della Genesi troviamo che schiaccia la testa al serpente infernale, è con lei che non è stata mai per neanche per un minimo istante soggetta, amica, complice del demonio, ma sempre un'acerba nemica ed è sempre la sempre vincitrice, colei che porta tutte queste grazie di salvezza, di benedizione, di redenzione che lo porta al nostro cammino. Antonio, se sei d'accordo, facciamo
Sì.
un piccolo momento di pausa per poi
Sì,
riprendere fuoco.
esattamente. Siamo proprio arrivati, Padre Giampio, al momento nel quale restituiamo la linea alla regia per un breve intermezzo musicale, un paio di minuti di buona musica, sacra, diciamo. E, volevo dire ai nostri ascoltatori che per questa settimana questo argomento, oppure se avete anche altre cose da chiederci, potete farlo, però non tramite voce. Ecco, se qualcuno di voi vuole lasciare il suo contributo sul riferimento all'account della Radio Buon Consiglio, poi nei prossimi nostri appuntamenti vi daremo risposta. Quindi ci separiamo da voi per qualche minuto. Ave Maria. Ave Maria, cari amici, eccoci, siamo ritornati in trasmissione. E l'argomento di questa settimana, abbiamo sentito, utile dirlo, è meraviglioso, è quello della Immacolata Concezione. Quindi questa solennità, ma soprattutto questo titolo che fa parte dell'aureola dei titoli della Madonna, ecco, lo abbiamo proprio sviscerato nel profondo. Che cosa vuol dire Immacolata Concezione? L'abbiamo sentito e abbiamo visto come, Padre Giampiò, possiamo proprio dirlo, cioè la dignità della Madonna, la dignità di Maria Santissima, è seconda soltanto a quella di nostro Signore, nel senso che anche in paradiso, no? Cioè, subito dopo Dio, che cosa ci sta? Ci sta la sua Santissima Madre, anche al di sopra delle creature angeliche. Anzi, a questo proposito, Padre Giampiò, mo mi viene questo, come si dice, questo flash. Sembrerebbe che uno dei motivi per cui poi ci sia stata la prima guerra, no? Per grazia di Dio, ha vinto San Michele Arcangelo, è stata proprio dovuta al fatto che Dio ha svelato a queste creature angeliche il suo piano, questo piano di incarnazione. E naturalmente, parlando di incarnazione, significa prendere la natura umana attraverso la Madonna. Quindi questa acerrima nemica degli angeli ribelli è, in qualche modo è proprio lei che facendo parte di questo disegno di Dio, no, ha provocato quello che ha provocato, cioè questa grande defezione addirittura nel paradiso. Quindi una dignità altissima, quella dell'Immacolata, quella della nostra Madre Santissima, e che noi direi, diciamo che il Papa ha fatto proprio un'opera meritoria, no? Cioè con il dogma della Immacolata Concezione ha tagliato veramente, no? Perché ogni tanto poteva risalire su qualche ragionamento sbagliato, qualche eresia. Mi ricordo Nestorio, no? Tanto per dirne una, nel passato Nestorio diceva: no, no, non possiamo chiamare la Madonna Madre di Dio. Ti ricordi questa cosa qua di Nestorio? Perché
Sì.
no, non era ancora. E invece poi dopo c'è voluto un concilio perché l'Immacolata fosse dichiarata Theotokos, cioè Madre di Dio. Immacolata Concezione, Madre di Dio, Vergine perenne, tutti i titoli che fanno della Madonna un essere specialissimo, diciamo.
E infatti una corretta mariologia ci dà anche una corretta cristologia. E per questo, come la Madonna viene chiamata, e praticamente da San Massimiliano, la debellatrice di tutte le eresie, anzi, ancora prima di San Massimiliano, era nell'ufficiatura della liturgia del breviario, uno dei titoli che veniva dato alla Madonna come debellatrice di tutte le eresie, perché una corretta mariologia, una giusta impostazione mariologica ci dà una buona conoscenza cristologica. E invece proprio questi eresiarchi, come dice appunto tra cui Nestorio o così tanti altri, sbagliavano proprio nella cristologia, proprio una cattiva concezione del nostro Signore Gesù Cristo e portavano di conseguenza, proprio per il ruolo così unico che Dio ha voluto realizzare tra la Beata Vergine Maria e il nostro Signore Gesù Cristo. Pensa che la Beata Vergine Maria la chiamiamo, San Massimiliano la chiamava sposa dello Spirito Santo e tanti altri santi padri l'hanno chiamata anche la sposa di Dio, praticamente per questa. Perché il nostro Gesù Cristo ha un Dio per Padre, Dio Padre Onnipotente, e ha una Madre terrena, la Beata Vergine Maria. Chiaramente, questo dono dello Spirito Santo. E questo per fare un'associazione molto, molto bella che mi è molto piaciuta del Beato, del Venerabile Olier, un grande santo francese. Dice: essendo la sposa data allo sposo come un aiuto che gli sia simile, ricordi a Genesi. Gli voglio fare,
Giusto.
viene detto, un aiuto simile. Quali tesori di grazia, quali doni magnifici Dio Padre ha dato all'anima della Beata Vergine Maria come sua sposa, per renderla simile nelle sue bellezze, nelle sue eccellenze divine, a quello che poteva essere. Quindi, se ha fatto un aiuto in Eva, un aiuto per Adamo, quanto Dio ha arricchito di grazie la Beata Vergine Maria, eleggendola come sua sposa, o sposa dello Spirito Santo. Quindi una ricchezza di grazie, di santità, di benedizioni, di perfezioni, come viene arricchita la Beata Vergine Maria. Prima accennavi anche alla prova che hanno avuto gli angeli, come Adamo ed Eva hanno avuto la prova del non prendere. Di poter mangiare tutti i frutti del paradiso terrestre, ma di evitare di non prendere, di non mangiare il frutto della conoscenza del bene e del male, così anche gli angeli hanno avuto una prova che doveva mantenere la loro fedeltà a Dio, questo piano dell'incarnazione. E ancora, ancora, insomma, Lucifero, ancora, ancora sembra che accettare Gesù Cristo, vabbè, è tutto sommato, è la natura divina. La persona divina che prende e assume una natura umana, poteva prendere una natura angelica, ci sarebbe stato un po' meglio, però vabbè, rimane sempre Dio, quindi lo accettiamo questa adorazione. Ma venerare una creatura come regina degli angeli, questo no. Il superbo Lucifero,
Penso un po',
ahimè, l'angelo di luce,
penso un po'.
si è troppo inorgoglito e dice: questo non lo accetto, non servi, questo non lo posso accettare. Quindi ecco la loro superbia che ha aperto e acceso questo fuoco perenne dell'inferno. Sono precipitati e hanno perso la gloria del paradiso. Ad angeli felici sono stati angeli delle tenebre di disperazione. Quindi ecco le ricchezze che Dio vuole donare alla Beata Vergine Maria. Quindi Dio pone nella Beata Vergine Maria tutto ciò che conosce, tutto ciò che vede che possa contribuire a rendere un'anima perfetta. Infatti, ti ricordi come la saluterà l'Arcangelo Gabriele? Ti saluto piena di grazia.
Piena di
Quindi
grazia, piena di
la
grazia.
rende degna di portare il suo figlio unico, a tal punto che questo stesso figlio, uscendo dal suo seno eterno di Dio, trovi fuori da Dio una dimora in rapporto con la grandezza della sua persona divina. Quindi non fa fare una sproporzione dall'uscire da Dio, dalla Santissima Trinità, per entrare nel grembo della Beata Vergine Maria. Ecco, le altre prefigurazioni sono l'arca dell'alleanza fatta con un regno
Sì.
immarcescibile. Il regno di cielo, la Madonna è immarcescibile al peccato, è tutta piena della grazia, è rivestita di oro purissimo, tutta rivestita di tutte le virtù, di tutte le perfezioni. Quindi il Figlio di Dio stesso, considerando già come sua madre la Beata Vergine Maria, la prepara a questa dignità santa e solenne, e lo Spirito Santo, guardandolo come il suo santuario più perfetto, dopo la santa umanità del Salvatore, come il luogo delle sue più sante, delle sue più pure opere, l'arricchisce di tutti i suoi tesori. È come la Santissima Trinità coopera a rendere sempre più splendida di virtù, di grazia e la Beata Vergine Maria. Quindi la potenza di Dio Padre la rende più forte di Giuditta, la saggezza, la sapienza del Figlio la rende 1.000 volte più bella di Rachele, e l'amore dello Spirito Santo la rende più amabile della regina Ester. Tutte prefigurazioni della Beata Vergine Maria dell'Immacolata. Quindi tutto quello che era stato sparso e diffuso nelle anime giuste, la Madonna lo contiene lei sola. non soltanto le perfezioni di queste donne forti che loda la Sacra Scrittura, che l'avevano prefigurata, ma anche di quelle di tutti i santi. Quindi in quel momento Dio riunisce, Dio racchiude nella Beata Vergine Maria tutte le perfezioni che aveva sparso nelle anime giuste della Regia Antica, o meglio, la Madonna ha solo dello Spirito di Gesù Cristo più di quanto non ne avesse posseduta tutti i sacerdoti, i patriarchi, i giudici, i profeti, i re, tutti i santi dell'Antico Testamento e i giusti dei gentili messi insieme. Ecco che lo Spirito Santo, di cui il Verbo fatto carne doveva essere riempito, che sussisteva prima dell'incarnazione, poiché la terza persona, Santissima Trinità, questa persona divina, sapendo quali sarebbero state le inclinazioni del Verbo incarnato, è che le aveva comunicate in anticipo ai patriarchi. E quindi già distribuiva alle membra gli stessi sentimenti che doveva, dopo qualche secolo, diffondere nella pienezza di Gesù Cristo. E così faceva vivere nella maniera del Figlio di Dio coloro che gli sarebbero appartenuti e che da tutta l'eternità erano stati scelti come membra del corpo di Gesù Cristo. Bene, tutto questo molto di più per la Beata Vergine Maria, perché era questo stesso spirito che, secondo il simbolo di fede, il simbolo apostolico, parlava attraverso la bocca dei profeti, servendosi delle loro persone per farsi vedere e delle loro parole per farsi ascoltare dal suo popolo. Mentre il nostro Signore è stato manifestato nei suoi eletti dall'inizio del mondo, e la Sacra Scrittura fa presente pure che questo agnello divino aveva cominciato a morire nella persona di Abele, nel quale era nato per vivere per la sua grazia, così pure viveva negli altri giusti dell'antica legge, nei santi anche dei gentili come Noè, Melchisedec, Giobbe, Ietro, suocero di Mosè, e altri di cui la scrittura fa menzione, ad ognuno di essi Dio aveva dato qualcosa delle perfezioni del suo figlio. E adesso aveva donato la sua luce ad Abramo, la sua forza a Isacco, il suo amore a Giacobbe, la sua castità, la sua santità a Giuseppe, d'Egitto. A tutte queste qualità erano anche gli abbozzi di qualche perfezione di Gesù Cristo. Ecco che Dio diffonde nel creare tutte queste creature alcune particolarità, alcune peculiarità, alcune grazie che dovevano brillare in pienezza il nostro Signore Gesù Cristo. Ma non erano che dei piccoli effetti del sole di giustizia diffuso su di essi, mentre il concepimento della Beata Vergine Maria diventa una rinascita universale di Gesù Cristo e quindi rinnova tutte le nascite precedenti nelle quali Gesù si era mostrato sotto la sua giustizia, sotto la sua forza, sotto la sua pietà, sotto la sua dolcezza, quindi la sua luce e tutte le sue altre perfezioni nel corso di tutta l'inizio della storia. Ecco allora che nel giorno della festa della Concezione, quando viene letto nella pagina dei Vangeli, quando si legge la genealogia di Gesù Cristo, così in San Matteo e San Luca, dagli avi, alla fine dei quali si nomina la Beata Vergine Maria come colei che sola riunisce in qualità di Madre Salvatore tutte le perfezioni e tutte le loro grazie. Quindi tutte le perfezioni dei patriarchi, dei giusti, in questa genealogia vengono raffigurate, vengono racchiuse tutte le perfezioni dalla Beata Vergine Maria. E ancora consideriamo come lo Spirito Santo, comunicato ai patriarchi, doveva essere dato a tutte le altre membra di Gesù Cristo. Dopo dell'incarnazione, e dove imprimere in tutti gli stessi sentimenti, gli stessi movimenti interni per Dio e per ogni cosa. Ecco che San Paolo dice che Gesù Cristo, vivente, nel suo spirito, nel cuore dei santi, era ieri, come prima della sua venuta, sulla terra, per esprimere il tempo della Chiesa che sarà nei secoli, nell'eternità. Quindi, dai primi istanti del concepimento di Maria, questo stesso spirito riversa nella Beata Vergine Maria e le comunica più grazie di quanto non le possedettero e non possederanno mai tutte le anime, le più perfette e più eminenti messe insieme. Ecco come dicono i santi, la Madonna dal suo primo concepimento era ricca di più grazie di tutte quelle delle anime già tutti i santi al termine della loro vita, quando raggiungevano la perfezione. Già così parte la Beata Vergine Maria. E ciò che è
Sì.
più bello, caratteristico di Maria Santissima, è che Gesù Cristo l'associa nel solenne sacrificio che la devo offrire con Gesù sul Calvario, la madre dei sacerdoti. Gesù, l'eterno sacerdote, la Virgo offerente, la Madonna che presenta Gesù Bambino al Tempio, la Virgo sacerdote, la Vergine sacerdote. La Madonna comunica, riceve lo spirito sacerdotale in eminenza. Non celebrava la messa la Madonna, celebrava San Giovanni la Santa Messa, ma lei ha questo ufficio sacerdotale di offrire l'agnello immolato. Come Abramo che doveva offrire Isacco in sacrificio a Dio, così la Beata Vergine Maria offre Gesù Cristo in sacrificio, l'agnello senza macchia, l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Ecco che la Madonna riceve tutte le grazie, le opere che ella avrebbe dovuto compiere nella sua vita, riceve tutto questo. E pensiamo all'illuminazione che Dio dona alla Beata Vergine Maria, non sono comprensibili alle creature pure. La Madonna vede Dio considerato in Dio stesso più chiaramente di quanto non videro gli angeli al momento della loro formazione, quando erano ancora nella prova. Pensa quando i santi pastorelli di Fatima, il 13 maggio, vedono la Madonna che apre le mani e se dalle mani della Madonna una luce. E si devono più e si vedevano come li vedeva Dio, si vedevano in Dio, si vedevano. La Madonna che vede Dio nella Trinità delle sue persone, nella generazione del suo Verbo, nella processione dello Spirito Santo, nei misteri di Gesù Cristo, della sua Chiesa, più chiaramente di quando non lo videro mai Abramo, Davide e gli altri profeti in tutte le loro visioni, infine più perfettamente di quanto non lo vedranno gli apostoli. E quanto non lo vedranno i più grandi santi della Chiesa cristiana, di tutti i più celebri dottori. Quindi la Madonna supera tutti questi in eccellenza. E a questa estensione prodigiosa di illuminazioni corrisponde un amore di Dio che sorpassa tutto ciò che ci sarà mai di amore nei santi al momento della loro morte, negli apostoli, nel momento in cui saranno giunti al completamento, alla consumazione della loro santità. Più di quanto non sarà mai dato a tutti gli uomini insieme fino alla fine del mondo. L'amore della Beata Vergine Maria, quel suo cuore immacolato, è un cuore che brucia, arde di quell'amore divino. Quindi la Madonna racchiude in lei sola tutti i diversi gradi dell'amore di Dio sparsi dagli angeli e incomparabilmente di più di quanto non ce ne sia nei serafini in tutte le gerarchie celesti. E questo lo fece dire più tardi l'Arcangelo Gabriele parlando alla Vergine Maria. Nella salutazione angelica ti saluto a piena di grazia.
No, Padre Giampio, scusami se ti interrompo, no? Perché
Sì.
veramente, no? Questo disegno di Dio ci appare in tutta la sua meravigliosità. E quindi, ma in effetti, no? Proprio ragionando un po' così, un po' semplice, no? Quant'è che una cosa è piena, no? Se noi prendiamo un bicchiere d'acqua, no? Quant'è che diciamo che è pieno, no? Diciamo che è pieno se poi tu ci aggiungi un'altra goccia, non ci va, quindi è pieno, no? Il bicchiere è pieno. Quindi non c'è spazio per aggiungere un'altra goccia, perché il bicchiere è pieno. Allora, questo saluto, no? Come dicevi tu appunto poc'anzi, dell'angelo che dice piena di grazia, vuol dire che non c'era spazio per dare più grazia di quanto ne ha avuto la Madonna, di come è stata concepita la Madonna. E quindi qui in qualche modo si dice tutto, no? Si dice l'immacolata, l'immacolatezza, no? La concezione, si dice che, come hai ricordato, che lei ha più grazia di tutti gli altri santi, angeli messi insieme. Perché è piena, perché più di tanto non è concepibile. Quindi noi diciamo che è pieno quando una cosa non ci va più niente. Quindi piena di grazia. Più piena di grazia, più di grazia divina della Madonna non c'è nessuno. Questa è una cosa che veramente a noi ci dovrebbe fare tremare, no? Perché poi che cosa è successo? No? Che cosa è successo ai piedi della croce, no? Che quest'essere. Che pensa un po', quando lei era in giro per lì, per le zone della Palestina, se ne sono accorti e non se ne sono accorti, no? Che era nascosta, no? Nel nascondimento, ha vissuto con Gesù per 30 anni. Ebbene, quest'essere così degno, così piena di grazia, è diventata nostra madre, cioè la madre spirituale di tutta l'umanità. E quel famoso coso che avevano già capito, no? I padri della Chiesa, cioè la nuova Eva, Ave Maria, Ave, contrario di Eva, no? Colei che con la sua obbedienza ha riparato la disobbedienza. Vedi come tutto diventa un puzzle, no? Che trova perfetto compimento, diciamo, nella Madonna. Veramente. Ecco.
Certamente,
Allora,
Antonio, è una bellissima riflessione, questa qui dell'anche questo riferimento su Eva e Maria Santissima, perché l'Eva fu la creatura pura innocente fatta da Dio, perché fu creata pura innocente, ma Maria fu creata immacolata dalle mani di Dio. Eva commette il peccato delle origini, della disobbedienza a Dio e lo trasmette ai figli. La Madonna è la riparatrice obbediente del male commesso da Eva, ridonando la grazia ai figli. Quindi in Eva c'è il peccato e in Maria c'è la grazia, in Eva c'è la morte e in Maria c'è la vita. Ecco allora come diceva San Girolamo, mors
eccezionale.
per Eva e vita per Maria. E così anche un po' tutti i santi padri che portano avanti questo, quello che viene chiamato quel parallelismo antitetico. E vediamo veramente la bellezza di come lo saluta l'Arcangelo Gabriele. Ave Maria, ave piena di grazia. Pensa, i fiumi entrano nel mare e il mare non deborda. Quindi tutte le grazie entrano in Maria senza che ella ne perda nessuna. E tante spese la sua capacità. È proprio questa capacità di accogliere le grazie che aumenta sempre di più. Ma poiché il suo spirito non è in grado naturalmente di ricevere queste manifestazioni e queste vedute, nel suo cuore di rendere a Dio tutti gli omaggi e tutte le lodi che richiedono delle cose solenni così divine, ecco che la Madonna è fortificata, innalzata e dilatata dallo Spirito Santo, che ritrovando nel suo cuore una base di immensa obbedienza, lo apre e lo dilata tanto quanto lo Spirito Santo piace. Quindi lo Spirito Santo è come ricettacolo di tutte le grazie, quando viene sempre a rimettere, è così, questo cuore si allarga sempre per ricevere sempre maggiori grazie. Perché nel momento in cui c'è questa crescita con una pienezza di grazia, e questa pienezza di grazia trova una corrispondenza nell'utilizzo della propria volontà, nell'adesione, aumentano questa pienezza di grazia. Ma quindi non può una cosa che è piena è ancora più riempita, ma si allarga il contenitore, si allarga il contenitore. È una cosa ammirevole vedere un Dio infinitamente saggio, infinitamente potente, compiacersi così tanto in un soggetto creato e porvi le sue delizie. Ma la Madonna abbiamo detto che è il capolavoro dell'amore di Dio, è quello che Dio ha saputo fare di più perfetto. In una creatura pura, avendo radunato in lei tutto quello che ha potuto mettere in un soggetto che non fosse un Dio come suo figlio. Quindi, tutte le cose che poteva mettere di più belle, a parte del figlio, le ha messe in Maria Santissima. Quindi la Madonna è il compendio di tutto l'intimo di Gesù Cristo, che comincia ad operare nella sua anima quanto può essere comunicato. Noi stiamo facendo un po' il compendio del Catechismo della Chiesa Cattolica. Beh, Madonna potrebbe essere il compendio dell'intimo di Gesù Cristo. E lo Spirito Santo agisce in Maria in tutta la pienezza con la quale può agire in una creatura che non è unita ipostaticamente alla divinità. È quindi uno spettacolo delizioso, grandissimo, vedere tutte le lodi, tutte le adorazioni che quest'anima divinamente illuminata rende a Dio, di vedere tutto l'amore di questo cuore, di vedere finalmente riuniti in questa sola anima a partire dai suoi inizi tutto quello che lo Spirito Santo di Dio diffonderà un giorno su tutta la Chiesa. Nella Beata Vergine Maria vediamo tutte quelle grazie che lo Spirito Santo diffonderà nella Santa Madre Chiesa, sono racchiuse, ricettacolo di tutte le grazie. E questi veramente sono primizie, lodi perfette, tutte quelle degli uomini e degli angeli che non sono mai superate che da quelle di Gesù Cristo. Le più belle preghiere innalzate a Dio, le più gradite innalzate a Dio dopo quelle di Gesù Cristo sono della Beata Vergine Maria. E nel Cantico dei Cantici dice ci sono 60 regine che esprimendo così l'insieme delle anime beate e ci sono 80 ragazze giovani, cioè il corpo degli spiriti angelici, ci sono giovani vergini senza numero, ci sono le anime pure e sante, ma non c'è che una sola colomba. di Cantico dei Cantici, una sola perfetta, una sola scelta ad essere sposa del Padre e la Madre di Gesù Cristo, la Beata Vergine Maria l'Immacolata. E a vedere questa magnificenza, questa santità nell'anima di Maria, è ben facile concepire che Dio la prepara per far nascere da lei il suo figlio unico, con cui la Chiesa in tutta la sua ampiezza l'annuncia come Madre di Dio. E se Dio si compiace così tanto in quest'anima, è che vede in lei la sua Chiesa tutta intera. Ecco allora la Madre, la Madonna, Beata Vergine Maria, modello della Chiesa, Madre modello della Chiesa.
Certo.
E così Dio, considerando in lei la discendenza di tutta la sua Chiesa, comincia ad assaporare in quei giorni le delizie che attende in questa stessa Chiesa la sua sposa beneamata. E guarda in lei questo bel regno di cui vuole essere chiamato il re. Ma se nella sua concezione vede chiaramente la Madonna, il mistero di Gesù Cristo, pensa che aveva parte in qualità di serva e non in qualità di madre. E siccome il Verbo divino incarnandosi deve consacrarsi a suo padre a titolo di serva e ostia, la Vergine Santissima, nella sua concezione, colmata delle stesse disposizioni che devono essere giorni di Gesù Cristo, ecco che lei è l'immagine perfetta, quindi si offre e si consacra a Dio in qualità di ostia e di serva, disposizioni che conserverà sempre nel suo cuore, di cui ella renderà testimonianza all'angelo. Con quali parole? L'angelo del Re portò l'uncio a Maria e eccomi, sono
Sono la
l'ancella, la
serva.
serva del Signore. L'angelo del Signore
Signore.
porta l'uncio a Maria ed ella concepita dallo Spirito Santo, sono la serva del Signore. Ecco le parole. Gesù si fa il servo di Yahweh. Gesù si manifesta, si consacra a Dio come. E la Beata Vergine Maria prende, beata, dice San Paolo, gli stessi sentimenti di Gesù Cristo e la Beata Vergine Maria li prende completamente. Quindi la Madonna ha veramente una cosa bellissima, vedendo in anticipo che lei porterà tutti a lui, tutti a Gesù Cristo, e lo farà conoscere a mare più di quanto non lo faranno tutti gli apostoli, tutti i predicatori messi insieme. Quest'anima santa, che deve essere la madre della Chiesa, rende a Dio la sua formazione e tutti gli omaggi possibili. Quindi ecco una bella prerogativa, una bellissima prerogativa della Beata Vergine Maria di questo dono e di questa grazia. Ancora una cosa che dice che la culla di Maria è dunque la scuola di tutti gli angeli, tutti i santi, tutti gli spiriti celesti, da cui imparano più da lei in un istante della saggezza e delle perfezioni di Gesù Cristo di quanto farebbero fare San Paolo durante tutta la vita di questo santo apostolo. Il grande San Paolo, grande predicatore, la Madonna lo insegna in un solo istante in cui si trova nella culla. Bella, bella questa espressione dei santi così. Pensa che in quel momento tutto il cielo è come abbassato sulla terra. Se la Beata Vergine Maria rallegra così le gerarchie celesti, colma di terrore gli angeli malvagi, tutto l'inferno ha cominciato a tremare all'apparire della luce divina di questo santo splendore. Pensa se un'anima piena di amore puro di Dio fa fuggire e tremare il demonio. Cosa sarà stato la Beata Vergine Maria? Terrore dei demoni. Ella è terribile da sola per gli spiriti maligni, quanto lo furono le legioni degli angeli buoni che ricevettero l'ordine di precipitare gli angeli ribelli agli inferi. La Madonna è terribile come un esercito schierato, dice la Santa Chiesa, come un esercito perché lei contiene realmente la sola tutto il bagliore, tutto lo splendore di ciascuno delle milizie celeste. E la Madonna ispira maggior terrore ancora all'inferno, avendo ricevuto da Dio lei sola l'ordine e il comando di schiacciare la testa al serpente infernale, ipsa conceret caput tuum. Quindi nel suo concepimento la Madonna è un soggetto di esultanza per tutti noi anche, ella può tutto per la riconciliazione dei peccatori. Quindi lei diventa anche la mediatrice, quindi la perfetta, l'immacolata, la piena di grazia, e tutte quelle grazie ce le ha anche per me peccatore. E quindi ecco che lei, diventando anche, donandomi Gesù Cristo come piede della croce, come la Madonna, come nostra Madre Immacolata, ecco che lei può portarmi, può riportarmi e ridarmi tutte le grazie che io, povero peccatore, ho. po' perduto. E questi sono dei, un po' alcuni pensieri che possiamo un po' utilizzare un po' per prepararci a questi giorni che ci separano alla solennità dell'Immacolata Concezione, Antonio.
Sì, è vero. Per esempio, possiamo dire in conclusione un po', no? Che questa solennità è un po' come un raggio di sole, no? Che arriva sulla terra, che però è un po' in questa fase, possiamo dire, un po' di congelamento dei cuori, perché troviamo un'umanità che non solo si allontana da Dio, no, ma sta vivendo anche un po', diciamo così, un'era glaciale dello spirito. Purtroppo l'umanità, questa è in questo momento, e questa figura della Madonna, di nostra madre, come abbiamo appena sentito, rappresenta la nostra ancora di salvezza, la via che Dio ci sta indicando per ritornare a Lui con tutto il cuore. Questo è quello che abbiamo bisogno, mi sembra poter dire, proprio in conclusione di questa trasmissione.
E allora terminiamo con la benedizione finale. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo grembo, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Beata Vergine Maria Immacolata, il
Prega per noi. E
Signore sia con voi.
con il tuo spirito.
Benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Cari amici, da parte di Antonio Fra Giampio, una santa Ave Maria, una santa solennità dell'Immacolata a tutti. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria.